programma di tutto il Movimento Democratico Italiano, per cercare di cogliere, ripeto, in una prospettiva più ampia, la radice ultima di questo filone di egualitarismo giacobino, che ha una notevole importanza nella storia italiana, nel trapasso fra 700 e 800. Intanto, per esempio, la stessa matrice di utopista al Russo bisogna rivederla in qualche misura, e già Galasso lo segnalava, ma qui è un punto che va approfondito. Leggiamo per esempio un brano: c'è una concretezza, se mi è consentito di esprimermi così, nel pensiero egualitario del Russo che non si può dimenticare. Non è un visionario affatto. Chiunque ha visitato la schiena degli Appennini di Napoli e la Svizzera montagnosa avrà veduti dei cento i quali facevano a se stessi da calzolai, da sartori, eccetera, e vi si adopravano molto acconciamente. E qui l'esperienza diretta del Russo, che c'era stato in Svizzera e che ricordava i paeselli dei villaggi della contadina degli Appennini del Regno di Napoli, da cui egli veniva fuori. Qui c'è un aggancio concreto con la realtà, di fronte al quale non possiamo ricondurre semplicisticamente il pensiero del Russo a una matrice utopistica o visionaria. Ma è soprattutto sul piano politico che va colta la radice di questo egualitarismo. Pensiamo a un altro problema. È un elemento centrale di tutta la tradizione babuista, diciamo prima robespierista, giacobina e poi babuista, il richiamo a quel diritto alla sussistenza, che era del resto scritto nella Costituzione Montagnabbia nel 93 e soprattutto in quella dichiarazione del 24 aprile del 93 di Robespierre, che rappresentava il punto di partenza essenziale di tutto il filone buonarrotiano babuista. Ebbene, questo diritto di sussistenza, la importanza del richiamo al diritto di sussistenza non si coglie sul piano sociale, ma sul piano politico. Lasciamo la parola, per esempio, a un brano di Ugo Foscolo, tratto dalle Istruzioni politico-morali. Siamo sulla fine del 98, settembre-ottobre, se non ricordo male. Quando dunque in una società, il di cui diritto pubblico è per consenso e patto e giuramento generale quello della libertà della patria, non si devono togliere di mezzo l'indigenza, che astringe al selvaggio e alla miseria, forire sempre al delitto una parte dei cittadini, e non si devono distribuire più equamente le ricchezze, le quali, accumulate in poche mani, aguzzano l'orgoglio, crescono la libidine di dominare, le prestano i mezzi, corrompono la virtù, comprano i voti, vanno al di sopra delle leggi ed alzano sulla ruina della Repubblica il trono degli oligarchi e dei re? Qual è questo diritto così sacrosanto di pochi che possa anteporsi al diritto sacrosanto di più? Qual è la sorgente? Stringo e dico: non esservi indipendenza ragionevole ove non c'è sovranità popolare, e non esservi sovranità popolare ove vi sono somme e sterminate ricchezze, e quindi corruzione di costumi, indigenza e oppressione. E dunque sul piano politico l'esigenza di porre solide basi alla democrazia che, ripeto, induce questi uomini a elaborare progetti più o meno avanzati di riforma sociale. Ma non mi dilungo su questo, si potrebbe continuare, perfino un personaggio come il Loschi, per esempio, o come lo stesso Boccalosi, è vicinissimo per molti aspetti alla personalità del Russo, anch'egli in qualche modo contiguo al filone dell'utopismo. Anche nel Boccalosi è nitidissima questa radice soprattutto politica del suo egualitarismo. L'ineguaglianza troppo notabile delle fortune è la opponente dica onde la democrazia possa allargarsi e stabilirsi intera. È sempre una radice di tipo politico, prima ancora che sociale, che si impone su questo piano. E dunque, da un punto di vista politico, e non sul piano sociale e morale, che si può comprendere la natura di questo egualitarismo giacobino, che non si ricongiunge né alla tradizione letteraria e filosofica dell'utopismo, né allo spirito umanitario dei lumi, né ad una sollecitudine per le misere condizioni di vita del popolo. La necessità di un'incisiva limitazione del diritto di proprietà fu affermata in primo luogo perché rappresentava la condizione indispensabile per formare una repubblica solida e durevole. L'idea di uguaglianza era veramente, in questa prospettiva, secondo l'esattissima intuizione della Briola, la proiezione logica del principio democratico, il necessario corollario storico e teoretico di ogni regime veramente libero. Tant'è che l'espressione che forse è più adatta ad esprimere questo coacervo di programmi e di aspirazioni non è tanto sul piano della riforma sociale, quanto proprio l'espressione di democrazia sociale, che infatti giustamente usava anche Cantimori. E per questo motivo anche, e qui un punto che purtroppo non posso sviluppare, il richiamo per esempio all'esigenza di una politica terroristica non ha mai nel pensiero di questi giacobini una sola valenza esclusivamente politica, cioè volta solo a colpire i nemici della democrazia, ma ha sempre anche un contenuto economico-sociale, teso cioè a creare nella società le premesse, le fondamenta sulle quali si sarebbe potuto stabilire e mantenere un solido regime repubblicano. E qui si poteva citare un brano del Foscolo a questo riguardo, ma mi pare che il tempo vola. Purtroppo molte cose non potrò svilupparle, dovrò sintetizzarle per punti, cercando di cogliere alcuni degli aspetti di questo egualitarismo giacobino, che sono già emersi in qualche modo, molto fugacemente, dalle rapide citazioni che ho fatto.
Hai ancora un quarto d'ora?
Sì, 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 ma c'è una seconda parte, vorrei stare, ma anche nelle conclusioni, grazie. Grazie. Dunque, primo punto, il rifiuto della legge agraria. È generalizzato, nel Bocalò, nel Russo per esempio, dove già si notava da parte di Galasso un tipico gradualismo politico che già fa in qualche modo capire che non siamo di fronte a un vero utopista. Rifiuto della legge agraria, certamente per motivi di prudenza, ma c'è anche qui il ricordo, il richiamo a una tradizione di pensiero tipica dell'illuminismo italiano. L'aveva già detto per esempio Pietro Verri, i mezzi per sminuzzare e dividere i patrimoni troppo ammassati e far circolare i beni di fortuna sopra un maggior numero di uomini non possono mai essere mezzi diretti. Di qui quella predilezione per i mezzi indiretti, la legislazione sui testamenti, sugli atti fra vivi, sulla disposizione testamentaria che ereditarie che in qualche modo vengono privilegiati da questi utopisti. C'è certo qui il tipico gradualismo, ma c'è anche una convinzione di fondo che si richiamava in qualche modo alla lezione del pensiero illuministico. Così come pure c'è rivive in questi giacobini un altro aspetto essenziale del pensiero illuminista italiano del Settecento, e cioè l'attenzione, il privilegiare la piccola e media proprietà contadina come la soluzione più adatta alla situazione italiana, al problema storico della ratezza italiana, su cui tutti erano concordi, rifiutando quei fisiocratici che invece per altri aspetti avevano, di cui avevano recepito per altri aspetti il pensiero, ma lo rifiutano su questo punto, e i Vasco, i Verri, i Genovesi, i Filangieri sono concordi su questo punto. C'è qui una precisa continuità fra illuminismo italiano e giacobinismo italiano. Eppure non si tratta solo di piccola proprietà, qui bisogna ben capirlo. Se noi esaminiamo a fondo il progetto di un Russo, di un Boccalose, di un Loschi, del custodi stesso al quale non posso fare riferimento, evidentemente me ne siamo già occupati in altre circostanze, dietro questo ideale di piccoli proprietari indipendenti c'è sempre l'idea di un'abolizione o comunque di una forte e incisiva limitazione del diritto di proprietà. Lo notava già Cantimori nel 1943. Qui è evidente che la prospettiva è di una situazione egualitaria nel quale la Repubblica confida ai coltivatori un possesso rigorosamente subordinato e condizionato. Siamo sulla soglia del comunismo e questo è per tutti, anche se non spesso non viene detto in maniera chiara. E qui, per cogliere la natura di, per esempio, di questo tipo di possesso che si assicura ai contadini in questa futura società egualitaria, c'è un'espressione che si ricava dal Boccalosi e che è chiarissima su questo punto, anche nella sua matrice politica oltre che sociale. Si tratta, questi fondi affidati alla gestione dei contadini, si tratta di fondi dati in usufrutto, non in vera proprietà, si tratta di fedecommessi repubblicani. È un'espressione che coglie benissimo la natura di questa prospettiva, che ripeto non è del solo Russo, ma è del custodi, del Loschi, del Boccalosi, del Fantuzzi ancora e di tanti altri. Un richiamo metodologico. È estremamente difficile cogliere la vera natura, l'esatta natura di queste posizioni, che sono spesso contingenti. Bisogna essere estremamente prudenti nel valutare queste posizioni egualitarie e far sempre seguire a ogni testo, a ogni citazione, la data, il momento al quale essi, questi brani, questi programmi, questi progetti si riferiscono. Si tratta infatti di posizioni che spesso hanno un carattere contingente, provvisorio e comunque non risolutivo. Molte distinzioni e contrapposizioni fra posizioni moderate e posizioni radicali, sulle quali si è invano affaticata la ricerca storica, non mi sembrano affatto definitive e neanche convincenti in definitiva. Non si vuole negare qui che ci sia un ventaglio di opinioni, evidentemente, non sono tutti radicali come un Russo o come un Custodi, evidentemente. C'è un ventaglio di posizioni, ma ciò che si vuol cogliere è questo. Una volta individuata la matrice politica di questo egualitarismo, si comprende che, in qualche modo, l'esigenza di una riforma sociale, ancorché a volte taciuta o dissimulata o anche attenuata per motivi di pratica opportunità, rappresenta una componente essenziale, ineliminabile dell'ideologia giacobina, proprio perché si collega strettamente, indissolubilmente alla stessa principio democratico sul quale questa ideologia si fonda. Se ci vogliamo trovare una distinzione reale su questo piano, è su un altro piano che bisogna porsi, non su quello sociale, su quello economico. Qui ci sia la divisione e vediamo allora qui posizioni veramente profondamente diverse, per esempio fra un Galli e un Russo. Mi riferisco al piano del commercio, alla valutazione della dinamica economica. Qui il dubbio si insinua in molti, anche dei più radicali: ma è poi possibile creare questa società egualitaria come voleva il Russo, in cui non c'era più commercio, in cui tutto si riduceva ai bisogni essenziali? Si poteva creare questo nel cuore dell'Europa, dell'Italia? Società in qualche modo colte, sviluppate, come si poteva regredire ai soli bisogni essenziali e proscrivere in una futura democrazia ogni bisogno superfluo? Qui veramente c'era il dubbio, e qui abbiamo il divaricarsi delle posizioni fra il Russo, il quale auspicava che si affogassero tutte le più belle marine e tutti i più bei porti d'Italia perché non ci doveva essere commercio, e un Galli invece, il quale delineava un futuro di egemonia mediterranea dell'Italia e arrivava fino a ipotizzare, a sognare il taglio dell'istmo di Suez per avviare il commercio con i paesi del vicino e del lontano Oriente. Il momento di crisi di questo egualitarismo giacobino è il 99, evidentemente. Il 99 è crisi della situazione italiana, della presenza francese in Italia e poi naturalmente il colpo di Stato del 18 Brumaio. E qui vorrei citare un testo che, ancorché già noto da tempo, da 10 anni, mi pare tutto sommato essenziale, perché esprime in qualche modo in maniera molto significativa, con grande profonda lucidità politica e di analisi anche ideologica, la crisi di fine secolo, come fu vissuta da tutti questi uomini che partecipavano alle speranze più radicali della rivoluzione francese. Il brano di Custodi si trova in un testo manoscritto risalente al 1800 ed è veramente un bilancio della crisi degli ideali rivoluzionari. La massima di Machiavello, che uno Stato dove siano pochi potenti e dove la pluralità del popolo nulla possieda non possa mai essere ordinato in Repubblica, è una verità dimostrata da tutte le storie. Ma se si considerano tutte le 24 Costituzioni che negli ultimi 24 anni del secolo XVIII si sono fatte nei diversi Stati nuovamente eretti in libertà di governo, cominciando dalle prime per gli Stati Uniti d'America fino all'ultima francese dell'anno ottavo, vi si riconoscerà una tale dimenticanza di quella massima pratica che ogni qualvolta vi si volesse ristabilire il nome di re, sotto quelle scorze di Repubblica si troverebbero intatti gli elementi del regno. I soli nomi sono cambiati, e mentre specialmente in Francia si è provato con evidente esempio che l'ammassamento di poche gigantesche fortune e la conseguente miseria della infinita pluralità del popolo avevano prodotto la passata oppressione, donde per disperazione è sorta la libertà, nulla si è ancor fatto per impedire che il popolo, per lo sdegno del non ottenuto sollievo e per dispetto della prorogata oppressione presente, non sia ricondotto alla monarchia. Che cosa resta di questo filone giacobino, di questo egualitarismo giacobino dopo la crisi del 99? E questo è l'ultimo punto che cercheremo velocemente di sviluppare. Questo egualitarismo di matrice rivoluzionaria non si esaurì, peraltro, con l'avvento del regime napoleonico, ma continuò a far sentire la sua influenza lungo la prima metà dell'Ottocento e, pur perdendo progressivamente vitalità e attualità, continuò ad esprimere idee, progetti e aspirazioni che, ancorché nascosti talora nel segreto latomico o operanti sul solo piano del dibattito culturale, si intrecciavano in vario modo con le nuove tendenze maturate nella temperie romantica e nelle lotte risorgimentali. È significativo, per esempio, il permanere di tutto ciò, di questa ideologia nel foscolo. Certo, ispirato ormai a una ideologia profondamente, cupamente pessimistica, in cui la stessa compassione russoiana non è più altro che una consolazione per il destino di infelicità che impende ineludibile sull'uomo, sull'umanità. Tuttavia leggiamo, per esempio, solo un brano velocissimamente di questo Origine ufficio della letteratura, 1809, la famosa produzione in cui Foscolo esortò gli italiani alle storie. Come non a tutti la natura fu equa dispensatrice di forze, così non gli armò con pari vigor di ragione. E senza si fatta disuguaglianza e cecità di giudizio, qual bene reale indurrebbe gli uomini a legarsi in società per combattersi, a insanguinarsi scambievolmente per possedere la terra abbondantissima a tutti? E qual bene più caro è la pacifica libertà? È evidente qui, pur post res perditas, nel momento di un'assoluta sconfitta in cui il pessimismo più assoluto è fatto proprio dall'ideologia del Foscolo, il permanere degli stessi schemi in fondo, di quella critica rustoiana nella società che già Foscolo aveva manifestato nel 98. Ormai più non c'è luce in questa prospettiva, ma lo schema ideologico di fondo è quello: la società non è fatta che di una oppressione dei pochi sui più, ai più non resta che obbedire alle leggi che sono materiate di ingiustizia, di cui la necessità dei poverissimi e dei ricchissimi, dei padroni e dei servi, di regnanti e di sudditi, eccetera, eccetera. È veramente una cupa concezione nella quale però rimane ben fermo in fondo sul piano ideologico quella critica radicale della società che era iscritta nell'ideologia del giacobino Ugo Fosco. Sul piano letterario, come non ricordare nelle voci di opposizione a Napoleone il resistere di questa corrente di egualitarismo giacobino. Fantoni, 1806, ode a Lazzaro Brunetti. Fuggivi gli auri, fuggivano giorni di pace. Alla social giustizia all'impero mai rapivano congiurate la forza e la malizia. Di lucro vil tirore o misera umanità, scabbie funesta. Scherno di nuova frode, tera pace ambizione preme e molesta. O qual destino apprestano sete d'oro e di regno all'uman genere, quali sciagure destano sul tradito da pochi orbe del genere. So che a parlar sincero si accorce il saggio della pasca il filo, ma l'amico del vero la morte è sonno ed il sepolcro d'asilo. Dove c'è evidentemente anche il senso della sconfitta ed anche un presagio di morte, morirà l'anno dopo Fantoni. Certo, di fronte al despotismo napoleonico questo filone si esaurisce progressivamente e qui si capisce lo stesso processo di modernizzazione della realtà italiana portata avanti dal regime napoleonico respingeva ai margini queste posizioni, le respingeva nel segreto delle sette del mondo atomico, dove in qualche modo sappiamo che sopravvissero quasi come una verità riservata a pochi. Ma certo, non sul piano anche della opposizione a Napoleone potevano emergere motivi di questo tipo. Non a caso, nelle voci di opposizione, quel motivo politico, la critica al dispotismo napoleonico, più che motivi di tipo sociale di questo tipo, di questa natura, a prevalere. Ma sul piano culturale proseguì questo egualitarismo giacobino. Proseguì lungo tutto l'Ottocento. Pensiamo per esempio alla raccolta degli scrittori classici italiani di economia politica, di Pietro Custodi, 1803-1805. Ho già altre volte analizzato, e non mi soffermo qui, sul motivo di questa riscoperta dell'Ortes, strana riscoperta da parte di un giacobino, di uno scrittore reazionario, un cattolico, che aveva criticato la posizione reazionaria, l'illuminismo e l'idea di progresso settecentesca. Cosa potevano unire questi due uomini? Proprio la teoria della miseria crescente di Ortes, quella teoria che poi fu ripresa da Marx con Lusinghieri giudizi nel libro primo del Capitale. Ma lasciamo stare questo. Apriamo la raccolta, il primo volume. Perché Custodi inizia? Non col Davanzati, che sarebbe stato il primo economista italiano, ma con Antonio Serra, il calabrese Serra. Perché? Perché sulla scorta di Salfi, di un'errata notizia di Salfi, perché poi la notizia in realtà non è vera, Custodi riprende la notizia errata, ripeto, una partecipazione di Serra alla congiura di Campanella e trova modo nell'introduzione di poter richiamare gli ideali di perfezione sociale che generosamente Campanella aveva difeso e ha cercato di attuare attraverso la sua congiura nella Città del Sole. Quindi ecco qui un motivo chiaro, tutta l'opera, qui purtroppo non posso sviluppare questo motivo ma mi pare solo sufficiente accennarlo, tutta l'opera è improntata fin dalla sua genesi dal tentativo di riprendere, di mantenere vivo, almeno sul piano culturale, sul piano di quella memoria che secondo Fosco era tutto ciò che il dispotismo napoleonico ci lasciava, questo ricordo di questa vitalità di un momento della nostra storia che era ormai, ripeto, inevitabilmente sconfitto alle spalle, perché certo non era più attuale ormai nella nuova situazione dei primi anni dell'Ottocento. Concludo velocissimamente. Giuseppe Galasso, valutando la posizione di Russo, di Vincenzo Russo, e polemizzando col Croce, ha detto che in realtà Russo non chiudeva un'epoca, ma ne apriva una nuova, e ha collegato la posizione del Russo al filone democratico radicale del nostro risorgimento. Mazzini, Pisacane, tutto giusto, tutto vero, siamo d'accordo. Però non dimentichiamo per altri aspetti la contiguità di questo filone giacobino rispetto al processo di genesi e di formazione del pensiero socialista nella prima metà dell'Ottocento. C'è anche una contiguità di questo tipo che va colta. Pensiamo qui per esempio al motivo dell'imposta progressiva, centrale su tutta l'azione dei movimenti sociali, dei primi movimenti socialisti. Pietro Custodio, negli scritti inediti del 94, l'aveva già lucidamente colta in termini sorprendentemente analoghi a quelli che poi verranno sviluppati dalla tradizione ottocentesca, di cui certamente Magna Pars sarà anche il filone buonarotista e poi blanchista. Pensiamo ancora a certe approfondità dell'analisi sociale dello stesso Russo, il quale distingueva lucidamente la posizione sociale e il comportamento politico di un artiere rispetto a quello del contadino. Ma è soprattutto poi sul piano del nesso fra democrazia ed eguaglianza, sul quale ci siamo soffermati, che va colta la originalità e l'importanza di questo filone di egualitarismo giacobino. Attraverso questa compenetrazione fra eguaglianza e democrazia si sviluppava una concezione originale della realtà. Quella concezione che Custodi già nel 94 lucidamente esponeva, ma che in fondo era la stessa di Fosco, si potrebbe citare l'orazione sulla giustizia del 1809. Una concezione secondo la quale le forme di governo non sono che il riflesso della realtà, della dinamica economico-sociale. Lo aveva detto già nel 94 con chiarezza Custodi: a diversi gradi di ineguaglianza economica corrispondono le diverse forme di governo. La civile giustizia altro non è che l'utilità dei più garantiti dall'Unione delle loro forze. Vi era l'idea qui di quella di una corrispondenza fra realtà economica, fra struttura economica e sovrastruttura politica, che già agli albori si delineava, si formava, sia pure certo in una condizione arretrata e ancora meccanicistica, e che certamente faceva presagire un punto centrale, come sappiamo, sul quale poi sarebbe sviluppato tutta la dottrina socialista del XIX secolo. E tuttavia anche qui è compito dello storico richiamare i pericoli di una eccessiva arbitraria modernizzazione. Senza dubbio questo filone di egualitarismo giacobino si intreccia in vario modo, almeno fino alla crisi del 48 e in parte anche oltre, con il processo di formazione delle prime dottrine e dei primi movimenti di orientamento socialista. Ma in fondo non era che un vago, lontano preannunzio. Grazie.
Io ringrazio il collega Criscuolo anche per l'appassionamento della sua relazione. È stata straordinariamente interessante, a mio parere, nel mostrare la singolare ricchezza politica del pensiero giacobino nei suoi rapporti con i problemi dell'egualitarismo, e però nel suo, come dire, arresto riguardo alla ricaduta sociale. Anche se con molte incertezze, perché poi a un certo punto tu hai mostrato, hai citato anche un pensatore giacobino che però ha il problema dell'indigenza, però non è il problema, il loro
sul
problema
piano biologico
è il problema,
noi,
esatto. Ecco, io vorrei esprimergli la mia gratitudine ponendogli una domanda alla quale non chiedo risposta, perché preferisco che ci sia il break, evidentemente, che la mia domanda è questa: se ritiene conveniente far entrare nel discorso anche il maestro di Foscolo. Io sono un letterato, per cui sono attento a queste cose, Alfieri. Il discorso alfieriano, che in maniera radicale, con un estremismo che, semplificando, dobbiamo dire di destra, no? Conduce avanti una polemica antitirannica, no? Quindi una polemica egualitaria. Lui vuole una città di eguali, che lui chiama di cittadini re, però nello stesso tempo esprime, se non disprezzo, certo diffidenza per la plebe. E c'è un'affermazione celebre, Alfieri oscilla, ma anch'io voglio semplificare, con la quale dice che alla plebe in fondo si devono dare il pane e la forza pubblica. Concludo, ringrazio ancora. Break, riprendiamo tra un quarto d'ora, quindi alle 40 sostanzialmente.
Devo dire una cosa adesso. Sì.